Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, coraggio, e andiamo avanti nel nostro cammino, continuiamo l'istruzione, come sappiamo in questo momento, cioè riprendo e porto avanti in queste nostre giornate qualcosa sulla vita spirituale. Ieri parlavo degli esercizi spirituali, sul termine spirituale, no? Cioè, quindi un'attività per la vita, potremmo dire, no? Cioè, e credo che chi mi ha introdotto anche a questa visione è stato appunto Padre Spiglitz, no? E appunto questa, lui e poi l'approfondimento sempre più biblico. La Bibbia parla di un Dio che vuole salvare l'uomo, non l'anima. Cioè, noi tante volte quasi a dire l'anima, è salvare l'anima. Il corpo è qualcosa che no, ha a che fare con. E per cui, come dire, no, pensate anche in una visione della vita cristiana, si è visto come cristiani di serie A la maggior parte di noi, cioè noi che abbiamo scelto di coltivare l'anima e di mortificare il corpo, lasciare il corpo, nel senso la sessualità, i beni, la povertà, no? Quindi noi siamo i cristiani di serie A. Invece coloro che proprio non riuscivano a non staccarsi dal corpo si sposino, no? Cioè, quindi questa è stata la visione che per molti secoli è stata proposta e che dovrebbe essere superata, ma è così, cioè, nel senso che ancora quando si parla della vocazione si parla, no? Si parla sì della vocazione anche matrimoniale, però qualcosa sì lo dobbiamo dire, non è che ci crediamo molto, no? Perché la vocazione, no? Come dire, c'è la vocazione matrimoniale e poi c'è le speciali consacrazioni, speciali. Gli altri sono normali, noi siamo speciali. Pensiamo qualcosa di più, siamo speciali. Ecco, io sto dicendo tutto questo per dire che io non credo assolutamente in tutto questo, secondo me è tutto sbagliato, ma non perché lo dico io, Franco Alicchiati, che non sono nessuno, ma perché lo dice la scrittura, la Bibbia. Perché Dio ha creato l'uomo, Dio ha creato la sessualità, Dio ci ha creato il sessuale, il corpo, no? È per la vita. Poi, come dire, c'è questo seguire il Signore nelle vie, nella via della solitudine per gli altri, come no, per tanti di noi, e nella via della relazione di coppia, nel matrimonio, per gli altri. Per gli altri. E allora perché, come dire, questo su questo non voglio tanto dilungarmi su questo perché sennò non lo finisco più e invece ci do un taglio per riprendere il discorso sulla vita spirituale e su questo Dio che ci parla, dandoci la vita attraverso la sua parola, qualcosa su cui sto tornando e ritornando. Come Dio ci parla? Dove Dio ci parla? Allora uno può dire: Dio ci parla nei fatti della vita, ed è vero, però i fatti della vita noi come li cogliamo? Li cogliamo nel nostro cuore, cioè attraverso i nostri pensieri e sentimenti, no? Ci succede qualcosa di gioioso, la capiamo, gioiamo, sentiamo delle cose. Ci succede qualcosa di doloroso, lo comprendiamo, ci soffriamo, cioè come dire, Dio ci parla nella vita, ma noi la vita dove poi la leggiamo? Nel nostro cuore, attraverso i nostri pensieri e sentimenti, e col nostro cuore. Quando si dice il cuore, noi sappiamo che il cuore non è solo la parte emotiva, sentimentale, no? I cuoricini. ma cuore per la Bibbia significa la nostra interiorità, la coscienza, cioè la nostra profondità, dove siamo tutto noi, siamo lì, c'è la sede della nostra intelligenza, della nostra volontà, della nostra memoria, del nostro sentire, eccetera, cioè il cuore. E allora, ecco, è lì che Dio ci parla, è lì che Dio ci parla. Però vedete, già un lavoro da fare è abitare il cuore, entrare nel nostro cuore, coltivare il nostro cuore, andare in profondità, perché vedete, si può vivere una vita senza cuore, si può vivere una vita superficiale, cioè come molte volte può succedere, no? Una vita che non ha profondità, e come oggi ci mancano persone di profondità. Viviamo una stagione, forse nel concilio e nel dopo concilio abbiamo avuto, no, tanti uomini e donne anche nella Chiesa che avevano uno spessore che oggi fatichiamo a trovare. Pensate semplicemente alla povertà in generale delle omelie di noi preti. Lo devo andare a ritrovare, c'era un intellettuale cattolico, un laico, che parlava italiano della passione delle omelie, ma non si riferiva alla passione delle omelie, si riferiva alla passione delle omelie, cioè che la maggior parte delle omelie, no, di noi preti non dicono nulla. Non dicono nulla. Ma perché? Perché per dire qualcosa bisogna avere qualcosa. Per dire qualcosa di profondo bisogna avere una profondità. E se tu non ce l'hai, e che vuoi? Sì, vai a prenderla su internet, no? La vai a copiare su internet, però sai, una cosa è leggerla, una cosa è sentirla. Allora ci manca profondità, ci manca cuore. C'è un detto dei padri della Chiesa, un abba, un monaco, che diceva: acquista un cuore e sarai salvato. Acquista un cuore e sarai salvato. E un altro detto diceva: acquista un cuore e tanti attorno a te troveranno salvezza. Cioè, come dire, che se tu sempre più trovi la sorgente della vita, questa sorgente che ti dà vita, esce fuori. No? Esce fuori. In quello che fai e in quello che sei. Mi piace sempre ricordare un detto di Sant'Antonio, il grande, Sant'Antonio, padre del deserto, padre di tutti i monaci, che andavano da lui tre discepoli, andavano da lui regolarmente, e succedeva che si sedevano davanti a lui, il primo domandava un insegnamento e Antonio rispondeva, il secondo domandava un insegnamento e Antonio rispondeva, il terzo taceva. Sai, una volta, due volte, tre volte, a un certo punto Antonio perde la pazienza e rispetto a quello che non domandava mai, dice: ma scusa, ma che vieni a fare qua? Se non domandi niente? E lui dice: Abba, a me basta guardarti. A me basta guardarti. Vedete, un uomo, una donna di Dio, non solo nelle cose che fa, ma anche com'è, parla di Dio. Perché vedete, noi siamo sempre che noi nelle cose che facciamo, no? E quando la vita ci imporrà di non fare niente, Vedete, se ci abbiamo qualcosa dentro, questo verrà fuori anche nella debolezza. Questo verrà fuori anche, per grazia di Dio, nel come moriremo. Perché se c'è qualcosa dentro, questo viene fuori nella vita e nella morte. E noi lo vediamo, no? In sorelle, in fratelli che abbiamo visto morire, che in quei momenti si vede anche cosa le persone si portano dentro, no? Cosa hanno dentro. Allora bisogna avere un cuore, bisogna lavorare sul cuore, sul proprio cuore, abitare il cuore, no? Perché lì il Signore ci parla. Vedete, quello che Salomone, nel primo libro dei Re, stiamo frequentando il primo libro dei Re in questi giorni di esercizi, dice all'inizio del suo essere re, al capitolo 3 del primo libro dei Re, al versetto 4, si dice che il re Salomone andò a Gabaon per offrire i sacrifici, perché ivi sorgeva l'altura più grande. Su quell'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte, e Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. È interessante, no? Che questo Dio fa domande. Questo Dio fa domande. A Elia aveva detto: che stiamo a fare? Caro Elia, che vuoi? Come mai sei qui? E anche a Salomone il Signore gli appare e gli dice: che vuoi? Chiedimi, no? Chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. E allora Salomone gli dice: tu hai trattato il tuo servo Davide, mio padre, con grande amore. Questo è vero. Questo è vero. Perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Questo è meno vero. Perché, non perché lo dico io, no? Ma perché lo sappiamo che non sempre il cuore di Davide è stato retto, giusto davanti a lui. Ne sappiamo che ne ha combinato. Però sapete, dei morti si parla solo bene. Quindi, allora lasciamoglielo dire a Salomone. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul suo trono, come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Anche questo è vero e non è vero. Cioè, nel senso che Salomone l'ha scelto Dio, ma bisogna andare a leggere i capitoli precedenti e si vede che Salomone è stato messo lì da degli intrighi di corte del profeta Nathan e della madre Betsabea. Per cui le cose non sono mai lineari, no? Vabbè, lasciamo stare, non è anche questo. Questa è la Bibbia, questa è la Bibbia, non sto dicendo, sono cose. Vedete che la Bibbia ci parla di come la vita è? Quanti intrighi nella Chiesa, quanti inganni. Però attraverso il Signore deve passare attraverso questo, no? Per salvarci deve passare attraverso gli inganni della Chiesa, che rimangono inganni, non è che non dobbiamo santificare nulla o chiamare male, cioè chiamare bene il male, no, sono male. E allora che succede? Dice: ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Vedete, io sono re adesso e ho dei problemi. Quali? Sono giovane. E attenzione, sono giovane e sono messo a governare tante persone, che sono tanti, che non so come regolare. Attenzione, sono giovane non significa necessariamente sono giovane d'età. giovane nella Bibbia è la persona che non riesce a stare in piedi, ma che ha bisogno di, perché la persona adulta è colui che sta e che stando in piedi può aiutare altri a stare in piedi, ma se tu stesso non ti tieni, come puoi tenere altri? Vedete, già io non riesco a stare in piedi e poi dovrei aiutare altri a stare in piedi, insomma. Sono rovinato. E allora arriviamo al punto, il Signore cosa le aveva detto? Chiedimi, cosa vuoi che io ti conceda? Arriviamo al punto, concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Vedete, allora concedi al tuo servo un cuore docile. Attenzione, la traduzione cuore docile non è una traduzione letterale, perché in ebraico c'è concedi al tuo servo un lev shomea. Lev shomea significa un cuore ascoltante, un cuore capace di ascolto. Torniamo sempre là. Cioè, concedimi di essere una persona ascoltata. Io mi porto dentro nel cuore qualche volta che, in cui per grazia di Dio magari sono riuscito un po' di più, per esempio in qualche situazione di confessione o eccetera, in cui la situazione era piuttosto complicata, io non riuscivo e allora gli ho detto anche alla persona, ho detto guardi, io non so bene, no, cosa dirle, non so, no. E questa persona mi fa, dice no padre, non si preoccupi, io la ringrazio di avermi ascoltato. Questo mi ha colpito, no? Come già quello ha aiutato. Non sapevo dare risposta, non, no, ma allora è interessante che Salomone chiede di diventare una persona capace di ascoltare. Una persona capace di ascoltare. Quindi un cuore ascoltante è essere una persona. Vedete, perché se sono una persona ascoltante posso rendere giustizia al tuo popolo e distinguere il bene dal male. Attenzione, due cose fondamentali, no? Rendere giustizia. Cioè rendere giustizia significa porre le giuste relazioni che aiutano la vita, no? Attuare le giuste relazioni che aiutano la vita, distinguendo il bene dal male, perché c'è un bene e un male, c'è una vita e una morte. E guardate che tante volte il problema è che, come dire, lo stiamo vedendo drammaticamente nelle questioni degli abusi che vengono fuori nella Chiesa, dove certe situazioni si sono chiamate, certe cose che erano male, si sono chiamate bene, anzi adombrandole di tanta spiritualità. Si faceva del male, ma sai, e lo spirito e l'amore di Dio, si compivano violenze, ma è sto dicendo cose che sappiamo. Pensate che nella Chiesa ci sono quasi una cinquantina di situazioni di congregazioni o di comunità religiose commissariate per vicende di abusi economici, perché poi ci sono anche quelli economici, quelli si vedono di meno, no? E sessuali, violenze, eccetera, eccetera. Allora la giustizia si pone la giusta relazione riuscendo a chiamare per nome il male e il bene, riuscendo a dire questa è vita e questa è morte. No, non è tutta la stessa cosa. Sono due cose che dobbiamo chiamare per nome. Allora ecco, no, diciamo, un cuore ascoltante per riuscire a vivere, ponendo le giuste relazioni, nel discernimento. E qui arriviamo alla parolina magica, no? Nel discernimento. E chiudo con questo discernimento importantissimo, che, di cui se ne parla anche nella lettera agli Ebrei, un altro brano che prendo sempre per dovervi. Perché nella lettera agli Ebrei, al capitolo 5, alla fine del capitolo 5, versetto 11, e in questa catechesi, sapete che la lettera agli Ebrei, così ci dicono gli studiosi, più che una lettera è una lunga catechesi, che un autore sconosciuto, perché non si dice più lettera di San Paolo apostolo agli Ebrei, no? Perché gli studiosi ci dicono che non è una lettera di Paolo, qualcuno propone, non si sa di chi è, non si sa, la tradizione non ci ha lasciato, un'ipotesi, però è solo un'ipotesi, che potrebbe essere questo Apollo. Ricordate che anche nella prima lettera ai Corinzi, Paolo, parlando delle divisioni all'interno della comunità, dice, perché qualcuno dice io sono di Paolo, qualcuno dice io sono d'Apollo, no? E fa riferimento a questo, questo giudeo che si era diventato cristiano, e che doveva essere una persona che conosceva profondamente la scrittura e che aveva anche un eloquio, no? Una capacità di porla molto, molto alta, quindi una persona che nella in chiesa nascente era, no, molto stimata. È un'ipotesi, qualcuno dice potrebbe essere lui l'autore di questa lunga catechesi, però quello che non interessa, scusate queste divagazioni, ma è quello che al versetto 11 lui dice, cioè su questo argomento abbiamo molte cose da dire, difficili da spiegare, perché siete diventati lenti a capire. Vedete, fa una pausa, sta finendo un argomento, sta chiudendo su queste cose, avrei ancora molto da dire. Difficili, dice, da spiegare, e poi vedete, dà un colpetto alla sua comunità, no? Perché non è, dice, e questa cosa è difficile da spiegare perché io non sono capace. No, non sono capace, quindi sono io. No, siete voi che non capite. E poi continua, infatti voi che a motivo del tempo trascorso dovreste essere maestri, caspita, si sta proprio bastonando, dice voi che noi, invece dice, avete ancora bisogno che qualcuno vi insegni i primi elementi della parola di Dio e siete diventati bisognosi di latte e non di cibo solido. Cioè, siete proprio dei lattanti, siete proprio, voi dovreste essere invece adulti, maestri, e siete dei lattanti. Ora, chi si nutre ancora di latte non ha l'esperienza della dottrina della giustizia. Guardate, torna di nuovo, cosa diceva Salomone? Avere un cuore ascoltante per rendere giustizia, per come relazionarsi in maniera giusta, che è sempre il nostro problema, perché è ancora un bambino. Il nutrimento solido invece per gli adulti, per quelli che mediante l'esperienza hanno le facoltà esercitate a distinguere il bene dal male. Bellissimo, no? Poi magari ci torniamo domani. Gli adulti sono coloro che, perché praticano, hanno le facoltà pronte a distinguere la vita dalla morte, il bene del male. Va bene, torneremo su questo domani. Buon pranzo a voi.